So che mi state ascoltando. Avverto la vostra presenza. So che avete paura di noi. Paura di cambiare. Io non conosco il futuro. Non sono venuto qui a dirvi come andrà a finire. Sono venuto a dirvi come comincerà. Adesso appenderò il telefono e farò vedere a tutta questa gente quello che non volete che vedano. Mostrerò loro un mondo senza di voi. Un mondo senza regole e controlli. Senza frontiere e confini. Un mondo in cui tutto è possibile. Quello che accadrà dopo dipenderà da voi e da loro.
Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è martedì 7 maggio, sono le 8:10 e questa mattina siamo in collegamento con Paolo Borgognone. Ciao Paolo, grazie di essere qui.
Ciao a tutti, grazie a Riccardo, grazie a coloro che ci seguono.
E Franco Del Moro. Ciao Franco, come stai?
Sto bene, grazie. Un caro saluto a voi tutti, a Paolo, a te e a chi ci ascolta.
Come procede con l'inverno che continua a colpire le nostre zone?
Non si sono ancora accorte che la primavera è arrivata e che il mese prossimo inizia l'estate. Qua siamo stufi a pieno regime.
Bene. Perché oggi, Franco, che è il 7 maggio, è una data, secondo te, importante?
Sì, guarda, più che importante è una data particolare, cioè ci sono delle ricorrenze particolari che cadono proprio oggi nel 7 maggio. Alcuni eventi di carattere culturali che hanno avuto un impatto significativo sulle nostre vite, tu l'hai lasciato intendere nella sigla di apertura. Un quarto di secolo fa, esattamente il 7 maggio del 1999, usciva nelle sale italiane il film Matrix. Ma il 7 maggio sono anche nati Brahms, Johannes Brahms, Tchaikovsky, e a Vienna, esattamente due secoli fa, 200 anni fa, ci fu la prima esecuzione pubblica della Nona Sinfonia di Beethoven. Ora, perché dico questo? Chi ritiene che la cultura non abbia un grande peso o una grande influenza sulla storia umana, provi a immaginare se dal nostro inconscio, ossia dal nostro corredo culturale collettivo, e dalla nostra sensibilità improvvisamente sparissero del tutto l'Inno alla gioia di Beethoven, lo Schiaccianoci di Tchaikovsky e le danze ungheresi di Brahms. Ecco, per me personalmente sarebbe come se mi venisse amputata una parte della mia coscienza, ovvero della mia anima. In tono minore possiamo anche dire che saremmo tutti più miopi se anche Matrix non fosse mai stato girato. Dico in tono minore perché considero uno strabismo un po' eccessivo mettere il cinema di Hollywood sullo stesso piano della grande cultura europea che discende da quel tipo di cultura che discende direttamente dalle più alte sfere dell'essere, laddove i grandi artisti attingono l'ispirazione direttamente dalle mani degli angeli. E questo, guarda, solo se consideriamo i frutti della creatività umana che ricorrono nella giornata di oggi. Ogni giorno del calendario però ha i suoi diamanti culturali. Questo solo per sottolineare qual è la vera forza dell'arte che tendiamo spesso a sottovalutare o a mettere in secondo piano rispetto alla politica o alla finanza, quando invece secondo me sul lungo termine quello che resta davvero, che davvero fa evolvere e ci rende più forti e consapevoli, viene più dalle risorse dello spirito. Guarda, concludo dicendo che per dovere di cronaca, oggi c'è anche un altro evento, un'altra ricorrenza. Oggi è il compleanno di Chiara Ferragni, a cui facciamo comunque i nostri auguri. Guarda, in qualche modo dobbiamo riconoscere anche a lei un ruolo nella nostra presa di coscienza della realtà. Per me personalmente, ad esempio, rappresenta la summa di tutte le tare, le magagne e i difetti culturali del nostro tempo, in particolare proprio, guarda, quelli che gravano sulla sua generazione. Ecco, quando vuoi capire cos'è che non funziona nel nostro paese, guardi la Ferragni e ti appare subito chiaro. Ti appare chiaro dove punta il disegno di demolizione culturale, morale ed etica che è in corso.
E vedi, lì capiamo perfettamente cosa stanno facendo. Più Ferragni, ovviamente, la parte per il sistema, e meno arte vera, che è una cosa gravissima, Franco, perché guarda, stiamo assistendo veramente alla distruzione dell'arte in tutte le sue forme, ma ormai da 40 anni, credo. Siamo arrivati a dei momenti di apice totale. Io penso a volte quando fanno la Biennale Arte a Venezia e vedi questi artisti moderni, tu pensi a quello che abbiamo fatto in passato, cos'è andato storto? Probabilmente Matrix ci spiega cosa è andato storto. Paolo, iniziamo da Vladimir Putin, il suo insediamento, se non sbaglio per la quinta volta o settima, non ricordo più.
Oggi si insedia Vladimir Putin, si è insediato nel 2000, nel 2004, nel 2012, nel 2018 e nel 2024. Tranne l'intermezzo tra il 2008 e il 2012, quando presidente russo fu Dmitry Medvedev, che all'epoca era considerato il suo delfino e che oggi è vice segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale e ricopre dunque altri ruoli, e come probabili, possibili successori di Putin vi sono indicati altri personaggi, da Sergei Kirienko ad Alexei Dumin. Oggi l'insediamento di Putin è un giorno, una data importante, fondamentale in Russia e non solo, nell'ottica di una politica ormai europea, occidentale, connotata e costellata dalla dinamica di guerra, dall'economia stessa di guerra. È un giorno fondamentale perché si decide molto in Russia e ci sono all'orizzonte dei possibili cambiamenti all'interno del governo russo. Questi cambiamenti che Putin effettuerà non appena insediato si saranno molto importanti qualora dovessero avvenire. Si parla ad esempio della nomina a ministro della difesa del tenente generale Alexei Dumin, che potrebbe anche essere uno tra i possibili successori di Putin nel 2030, anche se ovviamente la data non è ancora vicina, per cui è solo un'ipotesi, ma un'ipotesi che vale la pena promuovere. E come vice ministro della difesa e capo di stato maggiore delle forze armate, si parla anche in questo caso dell'insediamento di un possibile, dell'avvicendamento al generale delle forze armate Valery Gerasimov, con un personaggio possibilmente, probabilmente considerato meno trattativista, ecco, dal punto di vista della conduzione della guerra, e questo potrebbe segnare una contro-escalation. L'escalation è stata attuata, un'ulteriore escalation dal blocco occidentale qualche giorno fa, con il voto al congresso americano, segnatamente alla Camera dei Rappresentanti, per l'invio di nuove armi, 60 miliardi di dollari per l'Ucraina. Si tratta di una cifra consistente che segna un punto nuovamente di escalation, perché questo denaro sarà utilizzato per l'acquisto di nuove armi, per l'acquisto di nuovi sistemi d'arma e dunque per promuovere ancora una volta la guerra alla Russia fino all'ultimo ucraino. Dal punto di vista russo, Putin ormai è arrivato all'ultimo suo mandato presidenziale, dopo il 2030 Costituzione russa vigente non potrà più essere eletto, e questo segna un passo decisivo perché ormai non ha più, diciamo così, bisogno di, sotto certi aspetti, di mediare con i vari clan della politica russa, perché l'attuale ministro della difesa, Sergei Shoigu, e il suo vice, il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, Gerasimov, appartengono al clan della famiglia, al clan di Yeltsin, la famiglia Yeltsin, che è la coalizione politico-affaristica che è stata di fatto quella che ha lanciato Putin, ha promosso Putin nel 1999 come primo ministro in alleanza col clan di San Pietroburgo, perché la Russia è, dal punto di vista politico, divisa in tre clan: clan di Mosca, clan di San Pietroburgo e clan della famiglia. Putin è riuscito, da quando si è insediato progressivamente, e lui viene dal clan di San Pietroburgo in alleanza col clan della famiglia di Yeltsin, è riuscito progressivamente ad amalgamare, quasi fino a fare scomparire le dicotomie, le divergenze tra queste fazioni che negli anni 90 si sono combattute aspramente, negli anni 90 si sono combattute aspramente anche con dei morti sul campo. E quello che è interessantissimo notare è che la sostituzione dei generali che ho menzionato prima, ministro della difesa e il suo vice, che sono sempre stati molto trattativisti, molto cauti nella conduzione dell'operazione militare speciale, con dei militari più propensi al confronto vero e proprio con la NATO, beh, potrebbe causare un'ulteriore dinamica di inasprimento del conflitto, in questo caso reattivo da parte della Russia che si difende a una nuova ondata di escalation. Però ci sono anche dei dati che comunque vorrei un attimo rilevare e su come veramente stanno cercando di alzare anche in Occidente l'asticella della tensione, quello messo sul mio canale Telegram. E sabotaggio, il Financial Times dice: Russia prepara sabotaggi violenti in Europa. L'allarme degli 007 rischia attentati dinamitardi. Strategia della tensione promossa dall'Occidente e dalle sue classi dominanti per tramite dei loro media in vista delle elezioni europee e in vista, probabilmente, questo lo voglio sottolineare, di una nuova stretta per quanto riguarda il dissenso e i media del dissenso in Europa, perché già annunciare, prima ancora che possa essere messo in atto qualsiasi tipo di provocazione, e facendo dunque un processo alle intenzioni, su provocazioni che per ora non ci sono state, senza portare delle prove a sostegno di quello che si afferma, prove certe, non supposizioni, si dice, si pensa, cicaleccio, no? Non chiacchiericcio, prove concrete. Portare alla luce il fatto che i russi stiano preparando attentati dinamitardi in Europa attraverso i loro servizi segreti è un modo piuttosto così esplicito per dirci che le maglie della libertà e gli spazi di libertà in Europa saranno ristretti, saranno compressi con la scusa che dobbiamo proteggerci, noi occidentali, noi liberali, no? Dai russi, dalle loro mire terroristiche, eccetera. E naturalmente per fare questo cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sgomberare il campo mediatico, politico, culturale, se vogliamo anche fisico, lo spazio anche fisico, delle cosiddette quinte colonne dei filorussi, ovvero di tutti coloro i quali non si allineano, a prescindere dalla loro ideologia politica, dai loro punti di vista, alla narrazione dominante. Per cui è un vero e proprio avviso ai naviganti questo. Un altro avviso ai naviganti è questo che vorrei portare alla vostra attenzione, se posso, proprio riguardo a Telegram. Le autorità del Belgio avranno il controllo dei contenuti Telegram in tutta l'UE. Come a dire, avete visto il messaggio precedente? Bene, la sua continuazione, il fatto che anche i social, che fino a questo momento potevano considerarsi un po' meno monitorati dal punto di vista della censura, oppure potevano essere considerati un po' meno
Un po' meno chiusi.
un po' meno chiusi. Oggi sono anche ufficialmente, anche dal punto di vista formale, non solo sostanziale, ma anche formale, controllati e attenti a quello che scrivete e che pubblicate, perché anche lì possiamo intervenire per mettervi in un angolo e mettervi in castigo. E poi c'è l'ultima notizia che secondo me è veramente, questa ha del grottesco. Allarme dell'intelligence di Kiev, Russia avanza in 7 giorni, potrebbe prendersi i paesi baltici. Ragazzi, ma non ci avevano detto che questo esercito russo era un esercito di cartapesta, sconfitto, senza armi, che combatteva a mani nude, scalzo, dunque mani e piedi nude, con le cartine geografiche del 1970, per cui non sapeva neanche dove andare, sbagliava strada quando entrava in un determinato, in una determinata città, agli incroci stradali, eccetera. Eppure in 7 giorni possono prendersi i paesi baltici adesso. Cos'è cambiato nel frattempo? Questo esercito non è mai stato di cartapesta, oppure per svariati mesi, addirittura per 2 anni, ci è stato raccontato così per cercare di infondere nell'opinione pubblica la fiducia rispetto al fatto che tanto li sconfiggiamo, tanto stanno per crollare, ancora 15 giorni e poi andrà tutto bene?
Non fare disinformazione, come dice Mattarella Paolo, perché Mattarella se passa un giorno parla della libertà di stampa, dove dichiara che la libertà di stampa è un valore che preserva la democrazia, poi aggiunge anche invece che la disinformazione è un pericolo per la democrazia. New York, Stati Uniti, Italia Press, notizia del 6 maggio, quindi ieri. Ci troviamo di fronte a un altro pericolo che mina la fiducia tra le istituzioni e tra i paesi, vale a dire la disinformazione. La giornata mondiale della libertà di stampa di venerdì scorso, so che tu Paolo hai fatto anche un bel post a riguardo, per il mantenimento della democrazia, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Palazzo di Vetro, nel suo intervento di apertura della conferenza dell'ONU dedicata a pace, giustizia e inclusione sociale per lo sviluppo sostenibile. Questioni come l'accesso all'informazione, la libertà di espressione e la tutela della privacy appartengono di diritto all'obiettivo di sviluppo sostenibile 16. Della conferenza, ha aggiunto il capo dello Stato, pace e sviluppo condividono un destino comune. Non possono esistere l'uno senza l'altro. Viviamo in un'epoca con il maggior numero di conflitti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, che divorano enormi quantità di risorse per la corsa e armamenti, sottraendole allo sviluppo. L'appello a costruire le condizioni per porre fine ai conflitti è necessario ed urgente, ora più che mai, ha concluso Mattarella. Franco, un tuo commento, poi cambiamo notizia.
Ma osservando da lontano il palcoscenico di questi eventi, a me risulta evidente che la scena politica internazionale è dominata in questi anni come non mai da una volontà di dominio che ha assunto proporzioni mostruose, proprio perché i potenti oggi hanno o credono di avere i mezzi per conquistare non più un territorio o un singolo stato, ma il mondo intero. La volontà che sta dietro a questi eventi, che poi arrivano da fronti diversi, ma tendono verso un unico disegno, e chiaramente è quello di creare un unico impero, e questa volontà agisce come una forma pensiero che muove tutti i potenti della Terra in un gioco di contrasti e alleanze che, al di là dei conflitti manifesti, ha come scopo ultimo quello di affermare e abituarci lentamente all'idea che ci vorrà un'unica organizzazione imperiale per mettere ordine nel caos del mondo, cosa che naturalmente porterebbe al potere un'elite ancora più ristretta e selezionata di quella che comanda ora. Però, per esempio, anche la notizia di Putin che minaccia esercitazioni militari utilizzando bombe atomiche non strategiche. Allora, ringraziamo Macron con le sue deliranti dichiarazioni dei giorni scorsi sul possibile invio di truppe armate in Ucraina, poi la NATO e tutti i governi, compreso il nostro, che hanno alimentato il conflitto con l'invio di armi, di truppe, con l'incoraggiamento a continuare lo scontro, se ora la Russia reagisce in questo modo, come se la pace si potesse ottenere alzando i toni delle minacce. Guarda, se non fosse che questi uomini al potere sono dannatamente pericolosi e che le loro azioni causano comunque morte e distruzione sul pianeta, potremmo dire che sono talmente infantili da non essere mai andati oltre il livello di maturità di un asilo nido. Ma purtroppo non hanno la grazia e l'innocenza dei bambini, tutt'altro, sono talmente freddi e determinati nelle loro strategie, sature di disprezzo e di arroganza, da essere dei veri nemici dell'umanità. E certo è che è proprio per la loro scarsissima levatura morale che le forze oscure li hanno posti, scelti e messi in quei centri di potere a tirare le leve del potere. Solo che i dispetti e i capricci di questi dissennati in giacca e cravatta li fanno a suon di bombe e carri armati. Allora, eccoci qui però a parlare proprio di questo, ossia dei disegni del potere che comprendiamo benissimo, nonostante loro facciano di tutto per non farci capire come stanno le cose, e sia con questo controllo paranoico sull'informazione, le notizie, i nostri liberi scambi che loro evidentemente temono, però lo stanno facendo, e proprio perché noi ne stiamo invece parlando, manifestiamo che il raggio della nostra coscienza si è allargato al punto che, a differenza di un tempo, oggi ci accorgiamo subito dei trucchi del potere, delle loro menzogne, della loro ipocrisia, dei nostri presidenti, dei nostri politici e dei progetti che si nascondono dietro alle risoluzioni che vengono prese ai vertici delle istituzioni, ovvero le manovre disperate e tiranniche, diciamo così, che nascono dall'alienazione dei potenti per ottenere il controllo dei popoli e il controllo del pianeta, per imporre questo loro progetto imperiale, ha risvegliato per contrasto in molti di noi le forze migliori della coscienza, dello spirito, forze connesse direttamente, guarda, con il piano divino, che si nutrono dunque di verità, di creatività, di sincerità, di pensieri limpidi e compassionevoli, che è ciò che noi veramente stiamo cercando invece di radicare e di difendere. E questo è un punto di non ritorno, a prescindere da quali saranno da quale sarà l'evoluzione degli scenari in corso e degli eventi futuri.
Ora prendo la palla al balzo, Franco, su quello che hai dichiarato, per ascoltare questa dichiarazione della Le Pen su Macron, che poi vi traduco.
La guerre, c'est ce qui peut arriver de pire à un peuple et à un pays. Et moi, je suis frappé de la légèreté avec laquelle Emmanuel Macron...
La légèreté
dit... Oui, la légèreté, oui. Quand
il
un verre
d'une défense
quand
européenne.
Un verre de whisky à la main... On dit à un chanteur avec lequel on discute à 3h du matin, je vais être obligé d'envoyer des gars à Odessa. Oui, je parle de légèreté, car il s'agit de la vie dont il veut envoyer des troupes pour une question d'ego, d'image personnelle.
Cosa dice la Le Pen? La guerra è la cosa peggiore che possa capitare a un popolo e a un paese, e sono stupita dalla facilità con cui Emmanuel Macron ne parla. Quando, con un bicchiere di whisky in mano, parlando con un cantante alle 3 del mattino, dicono «dovrò mandare i ragazzi a Odessa». Parliamo della vita dei nostri soldati. Vuole inviare truppe per il bene del proprio ego e della propria immagine personale. Vai Paolo.
Sì, Macron sicuramente vuole fare questo per ragioni di politica interna, di politica spettacolo, ma anche per il fatto che comunque lui è stato delegato da Biden e dal deep state americano a prendere le redini della situazione in mano dal punto di vista del fronte russo-ucraino nel momento in cui gli Stati Uniti dovessero disimpegnarsi dal conflitto, dovessero rivolgere le loro attenzioni maggiormente al conflitto al fronte vicino orientale. Ecco, Macron dovrebbe in questo senso essere il successore di Biden nel blocco occidentale, il vero successore di Biden, per continuare la guerra per conto terzi in Ucraina contro la Russia. L'idea di Macron è quella naturalmente di posizionare delle truppe occidentali, francesi, ma non solo francesi, fuori dall'ambito NATO come coalizione dei volenterosi. La definizione rimanda alla guerra di aggressione contro l'Iraq del 2003, quando gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e altri paesi promossero appunto questa coalizione dei volenterosi che fuori dal diritto internazionale, cioè in modo del tutto illegale, invase l'Iraq attraverso pretesti falsi. Oggi vediamo all'orizzonte questa nuovamente riproporsi questa infausta definizione, e in questo caso si andrebbero, se i propositi di Macron dovessero trovare soddisfazione, a posizionare delle truppe nelle zone chiave di quella che è la parte restante dell'Ucraina che l'Occidente non può permettersi di perdere, se non vuole perdere la sua egemonia militare nei confronti della Russia, ovvero a Kiev e a Odessa, che sono le zone in cui le zone più strategiche attualmente dell'Ucraina e dove la Russia potrebbe nuovamente pensare di intervenire, perché per la Russia è altrettanto strategico dal punto di vista della conduzione del conflitto prendere Odessa e insediare a Kiev un governo meno ostile nei suoi confronti. Per cui questa è
Paolo,
l'intenzione di
ti fermo un
Macron.
secondo. Ascoltiamo le dichiarazioni di Crosetto. Poi continui.
Il ministro della difesa italiano ha dichiarato oggi che le sanzioni economiche contro la Russia sono fallite e ha invitato l'Occidente a impegnarsi maggiormente per negoziare una soluzione diplomatica con il presidente Vladimir Putin per porre fine alla guerra in Ucraina. Guido Crosetto ha dichiarato al quotidiano Il Messaggero che l'Occidente aveva erroneamente creduto che le sue sanzioni potessero fermare l'aggressione della Russia, ma aveva sopravvalutato la sua influenza economica nel mondo. Invece, l'unico modo per risolvere questa crisi è coinvolgere tutti, prima la tregua e poi la pace, ha sottolineato Crosetto. All'obiezione dell'intervistatore, secondo cui Putin non aveva mostrato alcuna disponibilità al negoziato, Crosetto ha risposto: "Questo è un buon motivo per noi di impegnarci di più. Non dobbiamo rinunciare a nessuna possibile via diplomatica, per quanto stretta." Mentre questa parte dell'intervista ha avuto un certo risalto internazionale, in Italia è stata praticamente nascosta dai mezzi di informazione cosiddetti ufficiali, e le ragioni di una tale censura sembrano ovvie. Se le dichiarazioni di Crosetto diventano la linea ufficiale del governo, l'Italia si unirebbe di fatto a quei paesi europei, come l'Ungheria e la Slovacchia, che chiedono una soluzione diplomatica contro la folle linea di Bruxelles di vincere sul campo di battaglia. Anzi, la tempistica delle parole del ministro della Difesa, che coincidono con la visita del presidente cinese Xi Jinping in Francia, potrebbero essere anche considerate come un'autentica coltellata alla schiena di Macron, che, senza l'appoggio assolutamente necessario dell'Italia alle sue deliranti iniziative, rischierebbe di fare la figura di Massaniello, o ancora peggio, quella di Meo Pataca.
Namo e dai.
Grande Pedro, come sempre. Vai Paolo, continua pure.
Grazie. E, sì, ho visto anche purtroppo non ho ascoltato l'audio, non sono riuscito ad ascoltare l'audio perché evidentemente c'era un problema tecnico, non sono riuscito a sentirlo, però ho visto le immagini e anche Crosetto parlava di Europa dei Volenterosi, appunto questa coalizione che vuole strutturare Macron. Tra l'altro, attenzione, alla cerimonia di insediamento di Putin oggi non ci saranno Germania, Italia e paesi baltici, ovvero le rappresentanze diplomatiche di questi paesi. Significa che ormai l'atmosfera è sostanzialmente quella di una guerra dichiarata, non dichiarata dal
Ma
punto di vista
Paolo,
formale.
quello che non sei riuscito a sentire, Crosetto si è schierato per una sorta, insomma, di, non dico futura alleanza, ma prospettiva di pace con la Russia. Lui ha fatto questa intervista che è stata pubblicata dal Messaggero in Italia, in parte, ma che all'estero ha avuto moltissima, diciamo, visibilità. E ovviamente, se questa fosse la linea che il governo Meloni volesse sposare, ovvero l'idea di Crosetto, ci avviciniamo moltissimo all'idea di Orban e del presidente slovacco, quindi creare una nuova, diciamo, sorta di alleanza che vorrebbe ovviamente una certa normalità.
Beh, ma guardate, la Meloni queste cose più o meno le aveva dette quando gli hanno fatto lo scherzo telefonico, no? Quando gli hanno fatto lo scherzo telefonico lo scorso anno, due comici russi che si erano spacciati dal punto di vista telefonico per dei diplomatici africani, qualcosa di questo tipo, lei c'era cascata e aveva detto che erano tutti esausti della guerra e che si sarebbe dovuti arrivare, si sarebbe dovuto trovare una soluzione di compromesso tra le parti in conflitto. Naturalmente poi lei aveva smentito, no, mi avete mal interpretato, io non volevo, non dicevo, non potevo, però nei fatti aveva detto questo, anzi la registrazione penso esista tuttora ed è facile verificare che abbia detto questo. E ciò tra l'altro segna una importante dicotomia, no, tra quello che questi personaggi politici dicono in pubblico e quello che pensano o dicono in privato. E questo va anche a dimostrazione del fatto che l'Italia non abbia alcuna autonomia in politica estera, perché se tu in privato pensi A, ma in pubblico devi dire e fare meno A per tenerti buoni i tuoi padroni e i tuoi alleati di classe superiore, significa che non hai nessuna autonomia, nessuna sovranità, e questo è anche un problema che prima o poi dovrà essere affrontato seriamente, perché da questo problema discende poi tutto ciò che riguarda la sovranità di questo paese, che di fatto è messa fortemente in discussione, limitata ed è quasi azzerata in determinate materie. Però se la politica italiana dovesse essere questa, ovvero quella che la Meloni aveva ventilato nello scherzo telefonico di cui era stato oggetto e che Crosetto ha questa volta pubblicamente detto in questa intervista, significherebbe anche che il fronte europeo potrebbe essere meno compatto di quanto sembra, ovvero potrebbe anche essere che si dia un colpo al cerchio e uno alla botte, nel senso che alcuni plenipotenziari italiani stiano soprattutto di parte governativa stiano per mettersi in scia a quella che potrebbe essere la linea politica statunitense nel caso in cui Trump dovesse vincere le elezioni presidenziali americane di novembre, e dunque si cerca di attuare qualche dichiarazione pragmatica fondamentale anche per la parte politica a cui fa riferimento la Meloni, a cui fa riferimento Crosetto, per presentarsi come interlocutori affidabili e comunque credibili per Trump, mentre invece loro hanno appoggiato Biden, e questo credo che Trump lo sappia, hanno appoggiato Biden con tutte le loro forze e fino a oggi, e anzi stanno continuando a farlo, perché poi se l'Italia si accoda ai paesi più oltranzisti dell'Unione Europea e non manda la sua delegazione diplomatica alla cerimonia di insediamento di Putin, che vuol dire che non riconosce formalmente che Putin sia il presidente russo legittimamente eletto, democraticamente eletto, da un lato si fanno dichiarazioni tendenti così al compromesso, alla necessità di una pacificazione eccetera, ma dall'altro si persevera in una politica di scontro frontale, perché non riconoscere un evento così evidente e anche così importante per le dinamiche di politica internazionale come l'elezione di un presidente di una grande potenza, significa che ti vuoi scontrare e vuoi arrivare forse anche al punto di non ritorno. Poi è chiaro, l'Italia conta poco, l'Italia conta talmente poco che quello che fa o non fa non ha alcuna importanza sulla scacchiera politica internazionale, essendo un paese vassallo e suddito. Quello che conta sono invece le decisioni prese altrove, fuori da questo paese, e a cui questo paese è costretto sempre, proverbialmente, ad adeguarsi, con più o meno un condimento, diciamo così, di dichiarazioni che possono essere più o meno spettacolari, più o meno enfatiche, ma poi alla fine ci si adegua. E quello che conta è il fatto che attualmente si parli di inviare questi soldati. però l'invio di questi soldati metterebbe questi soldati e i paesi che li inviano nella condizione di esporsi come parti in guerra, come parti in guerra e come obiettivo anche di obiettivo militare russo sul campo, perché poi se vanno dei soldati sul campo, chiaramente dovranno essere soldati che attuano dei ruoli militari precisi di contrasto alla Russia, e la Russia prenderà le sue contromisure. Ma guardate che questo rientra, poi chiudo, nella strategia neocon di guerra alla Russia fino all'ultimo ucraino, perché mandare i soldati non combattenti, come intende Macron, cosa significa? Significa che i soldati ucraini che attualmente sono di stanza nelle zone in cui andranno eventualmente a prendere posto i soldati europei, dovranno essere disimpegnati da quelle zone per essere mandati al fronte a morire. Si mandano dei soldati lì, questo sia chiaro, per disimpegnare soldati ucraini. L'Ucraina in questo momento ha bisogno di manodopera militare da inviare al fronte, perché è in crisi strutturale di manodopera militare da inviare al fronte. Ha meno soldati, ne ha persi tantissimi nella guerra. E allora, disimpegnando soldati dal confine bielorusso, Kiev, e da Odessa, Mar Nero, e mandandoli al fronte e sostituendo la presenza di questi soldati con militari appartenenti ai paesi occidentali, cosa non si fa? Cosa si fa? Anzi, qual è l'unico scopo di questa missione? Disimpegnare truppe ucraine, mandarle al fronte e poi dopo poche ore questi soldati muoiono, per cui non gliene frega niente degli ucraini, al di là della retorica ufficiale, come non gliene frega niente della libertà di stampa, al di là della retorica ufficiale, non gliene frega niente degli ucraini, al di là della retorica ufficiale. Il ministro degli esteri dell'Unione Europea, Borrell, ha detto chiaramente: non siamo in Ucraina per tutelare l'incolumità fisica dei poveri ucraini, ma siamo in Ucraina per farci gli affaracci nostri, quelli dei grandi investitori occidentali che non possono perdere l'Ucraina, investitori militari e investitori civili. Negli Stati Uniti la popolazione ucraina è considerata dal punto di vista dell'establishment come una popolazione che abita una terra incognita, una popolazione che non conoscono, lontanamente imparentata con i russi, che parla una lingua incomprensibile, e che però è disposta o pare disposta a essere sacrificata, a sacrificarsi per la causa americana, e allora chiaramente ne foraggiano gli eserciti e il reclutamento. Però dal punto di vista di quelli che sono i diritti dell'uomo, no? Che conosciamo dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo, eccetera, non gliene frega niente, altrimenti non li avrebbero mandati a morire a centinaia di migliaia. A loro interessa che sia difesa la causa economica, militare, strategica, geopolitica, culturale del blocco occidentale contro la Russia, e chiunque sia disposto a sacrificarsi per questo, loro mandano al fronte. Ma della vita di queste persone non gli importa assolutamente nulla, e l'hanno detto e l'hanno dimostrato in più occasioni, continueranno a farlo.
Franco, ci sono esseri umani di serie A, di serie B, di serie C, chissà noi a quale categoria facciamo parte, insomma, facciamo parte per i potenti. Brevissima notizia su Putin, poi passiamo alla Palestina. Putin, esercitazioni nucleari per truppe vicino all'Ucraina, preparazione e uso di armi nucleari non strategiche. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato esercitazioni nucleari che coinvolgono truppe posizionate vicino all'Ucraina, lo ha reso noto l'esercito. Le esercitazioni coinvolgono la marina e le truppe di base vicino all'Ucraina, ha affermato oggi il ministro della difesa russo. Durante le esercitazioni verranno adottate una serie di misure per esercitarsi nella preparazione e nell'uso di armi nucleari non strategiche, secondo il ministero. Poi passiamo invece a Israele, Hamas e Palestina, e ti mostro, sei pronto, questa proiezione, questo disegno. Eccolo qui. Sai cos'è questo? Sembra una città futuristica, sembra di essere in Giappone o in altre zone del mondo, ma in realtà, secondo la volontà di Netanyahu, questa dovrebbe essere Gaza a breve. Lo scrive Massimo Mazzucco. Aspetta che ti muto un attimo, che c'è un attimo di ritorno. E dice: non è Montreal, non è Kyoto, non è Abu Dhabi. È Gaza, come Netanyahu vorrebbe che diventasse dopo la fine della guerra. L'immagine è tratta da un documento pubblicato alcuni giorni fa dal PMO israeliano, ovvero l'ufficio del primo ministro, che è Benjamin Netanyahu, che contiene un piano per rivitalizzare l'economia di Gaza dopo l'invasione militare. Il piano è fortemente improntato ad una logica economica di tipo occidentale. Prevede infatti che il porto di Gaza diventi un vero e proprio hub commerciale che colleghi Europa e Medio Oriente tramite Mediterraneo. Secondo il piano, sono a condizione di paesi arabi, Egitto, Arabia Saudita e Giordania, a gestire gli aiuti umanitari che arrivano a Gaza. Anche le questioni amministrative sono gestite da palestinesi di Gaza, mentre ovviamente la questione sicurezza resterà fermamente nelle mani di Israele. Loro, lo sappiamo, hanno il diritto di difendersi, gli altri no. Come spiega questo articolo del Jerusalem Post, dopo una decina di anni il potere sarà trasferito ai cittadini di Gaza, ma solo se sarà avvenuta la completa demilitarizzazione della striscia e la cosa sarà comunque soggetta ad un accordo fra ambo le parti. Quindi, già lo sappiamo, non avverrà mai, perché Israele sarà sempre bravissimo a trovare una scusa qualunque per non rispettare gli accordi. Sempre dall'articolo leggiamo: i vantaggi maggiori che deriveranno dagli stati del Golfo che parteciperanno all'accordo saranno degli accordi difensivi con gli Stati Uniti e un accesso illimitato ai porti di Gaza sul Mediterraneo tramite ferrovie e oleodotti. La cosa più stupefacente è vedere come tutto questo avvenga senza che nessuno pensi minimamente di consultare i palestinesi di Gaza. D'altronde, questa è una vecchia abitudine coloniale. Già Lord Balfour nel 1918 aveva dichiarato: in Palestina non pensiamo nemmeno lontanamente di consultare i desideri degli attuali abitanti di quel paese. Il sionismo, giusto o sbagliato, buono o cattivo che sia, affonda le sue radici in antiche tradizioni, nelle attuali necessità e nelle future speranze, che sono più profondamente importanti dei desideri e dei pregiudizi dei 700.000 arabi che abitano oggi quella terra antica. Non sembra che sia cambiato molto negli ultimi 100 anni. E questo era Massimo Mazzucco. E andano a confermare, ovviamente, tutto quello che stava dicendo Paolo.
Sì, 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 Massimo Mazzucco fa riferimento alle origini del sionismo, che è proprio hanno origini un secolo fa, del sionismo, cioè che è l'odio del popolo ebraico verso gli arabi, così simile a quello che fu l'odio dei nazisti contro gli ebrei, insomma. Però queste sono, il revisionismo sionista è solo una delle cause, delle concause. Volevo aggiungere una chiosa a proposito invece della notizia precedente, che io penso, ritengo che l'esito del conflitto russo-ucraina sarà un concordato a cui si arriverà quando si esauriranno gli interessi dietro le quinte, che fra l'altro è già stato ventilato essere previsto per il 2025, cioè fra un anno, che significa che loro ritengono di poter ancora trarre vantaggio dall'alimentare questa guerra, perché la Russia finora ci è andata veramente con i guanti di velluto, cioè una potenza nucleare che se volesse potrebbe veramente spazzar via l'Ucraina e non solo in una settimana. Però evidentemente questo non è ancora nelle intenzioni. E io comunque ho fiducia nel popolo francese, che ha già dimostrato più di una volta di essere capace di ribellarsi alle idiozie dei suoi governanti, e penso che non si andrà oltre lo spauracchio e la voce grossa, che probabilmente queste dichiarazioni vengono fatte per non ammettere di fronte all'opinione pubblica il disastro e il fatto di essere stati sconfitti, almeno sul piano militare. Comunque nessuno in realtà vuole un'escalation della guerra, fra l'altro contro la Russia, che sarebbe devastante persa in partenza, perché appunto la Russia è una forza militare che non si può certo contrastare con le truppe armate di Macron. Invece per quanto riguarda quest'altra notizia che rivela la follia di questa razza di governanti, cioè che Hamas accetta quello che è messo nel titolo, accetta l'accordo, ma Israele bombarda Rafah. Allora, il realismo politico non è di nessuna utilità per comprendere la vera natura dei conflitti che stanno caratterizzando questi anni. Cioè, Hamas accetta un accordo di pace con Israele per il cessate il fuoco e Israele per tutta risposta bombarda la città di Rafah. Allora, di cos'altro abbiamo bisogno per capire quanto le più oscure forze antiumane si siano insediate nelle sedi dei governi di queste potenze? Tu dicevi, noi siamo esseri di serie A, B o C. Cioè, la risposta è proprio in queste notizie. Si percepisce nettamente la volontà di questi psicopatici che siedono, che stanno ai vertici del potere, di offendere, annientare, distruggere l'umanità.
Non loro si sentono come noi, Franco, secondo te?
No, naturalmente no. Ecco. No, loro si percepiscono assolutamente l'elite, la creme della creme, sono in realtà servi di forze che stanno al di là di tutte le piramidi di potere, però assolutamente non si sono mai considerati simili a noi, ma questo veramente anche a livello dell'ultimo sottosegretario insignificante del nostro governo. Comunque queste vere potenze che macinano vite umane senza nemmeno un briciolo di empatia, non è che hanno in mente un popolo specifico, di sottomettere un popolo specifico, ma tutti i popoli, finirà così uno dopo l'altro, perché il loro disprezzo non è verso una specifica cultura, una specifica razza, ma è proprio verso l'essere umano nel suo insieme. Cioè, tu pensi che Israele, con il suo odio verso i popoli arabi, una volta che avrà completamente conquistato la Palestina, si fermerà lì o non penserà che potrà ancora andare oltre? Anche noi in realtà stiamo facendo le spese di questo stesso disegno, e una volontà di questo tipo non ha ragioni economico, finanziarie o politiche, ma non può che venire da esseri differenti che ispirano volutamente il male. Io lascio agli analisti, agli storici come Paolo, entrare nella selva di questi intrecci geopolitici che creano le guerre, come in questo caso, dicevo, il revisionismo sionista che ha origini un secolo fa, che Mazzucco ha ben descritto, di cui spesso ha parlato, e che è quello che nutre questo odio di Israele verso gli stati arabi, l'odio del popolo ebraico. Pensa, così simile proprio a livello archetipico, per dirti come poi in realtà ciò che governa veramente le azioni degli uomini ha un'origine più profonda di quelle che sono i tavoli del potere, proprio così simile nella sua forma archetipica a quello che fu nel secolo scorso l'odio dei nazisti verso gli ebrei. Stanno fra l'altro usando le stesse modalità, insomma. Quindi io non vedo altre ragioni se non questa che ho detto, dietro non solo a questo, ma anche a tutti gli altri conflitti del nostro tempo. Quindi, se si vuole davvero cercare non solo di comprenderli, ma anche di trovare una risoluzione, secondo me bisogna proprio spostare l'ottica, il focus su un livello differente, utilizzare dispositivi di interpretazione della storia di tipo differente, altrimenti, come si diceva, ci sarà sempre una scusa dell'ultimo minuto, dell'ultima ora, che giustificherà la nuova invasione, il nuovo scontro e così via.
Paolo, cambiamo argomento e passiamo al crollo delle nascite. Ieri è stata data questa notizia, che ovviamente va molto a collegarsi a quello che abbiamo già detto in passato, a quello che sta accadendo in Italia, in Europa, ma in tutto l'Occidente principalmente, è che c'è un crollo totale. Negli Stati Uniti il numero totale di nascite è diminuito ancora nel 2023, ponendo fine al mini baby boom iniziato durante la pandemia. Il calo delle nascite ha contribuito a precipitare il tasso di fertilità degli Stati Uniti al punto più basso in quasi un secolo. Quasi 3,6 milioni di bambini sono nati negli Stati Uniti l'anno scorso, con un calo del 2% rispetto al 2022, secondo i dati provvisori del Center for Disease Control and Protection pubblicati giovedì scorso. tasso di fertilità degli Stati Uniti nel 2023 è stato di circa 1,62 nascite per donna, ben al di sotto del tasso di sostituzione di 2,1, che consentirebbe una generazione di sostituirsi completamente. I tassi di natalità sono dominati tra le donne adulte di età inferiore ai 40 anni e sono rimasti invariati per le donne di 40 anni. Il tasso di natalità tra gli adolescenti di età complessiva tra i 15 e i 19 anni è sceso del 3%. E ti leggo questi altri articoli correlati per capire meglio quello che sta accadendo in tutto il mondo. Istat, crollo della natalità irrefrenabile, solo 6 neonati ogni 1000 abitanti, e questa è di un mese fa. Entro il 2100, e qui lo scrive l'ANSA, previsto un crollo globale della fertilità. Un crollo globale della fertilità è un mondo demograficamente diviso fra i paesi più ricchi, che vedranno ridursi drasticamente il numero anche, ovviamente, delle nascite. Poi, il Sole 24 Ore. Il crollo delle nascite ha interrotto il passaggio di testimone generazionale. Vai Paolo.
Beh, io forse sono la persona meno adatta a commentare questa notizia, e essendo singolo e senza figli sono probabilmente la persona che più sarebbe così ipocrita nel momento in cui invitasse gli altri a e facesse la morale agli altri rispetto al fatto che non hanno figli o che non vogliono impegnarsi in questo tipo di anche di grandissima, importantissima, fondamentale responsabilità e continuazione della specie, e per cui mi limito a dare un'opinione il più possibile generale e astratta, che però non contenga, proprio per evitare di poter sembrare ipocrita io, alcuna considerazione di taglio moraleggiante, ecco, altrimenti sembra che il fumatore dice all'altro fumatore, il medico fumatore dice al paziente fumatore di non fumare, ecco, dice ma smetti prima te, passatemi questa chiosa. E questo è stato già pianificato, questa cosa. Il rientro dolce, loro lo chiamano così. Il rientro dolce significa creare le condizioni politiche, economiche, sociali, ambientali, anche ambientali, non dimentichiamocelo, e per diminuire la popolazione mondiale. Per cui è lì che stanno tentando di arrivare. Io avevo letto qualche anno fa, probabilmente era il 2020, uno studio fatto dalla Gates Foundation, o perlomeno incoraggiato dalla Gates Foundation, no? Per cui da fonte in questo senso abbastanza chiara, ecco, in cui si diceva che entro il 2100 l'Italia avrebbe avuto 28 milioni di abitanti. 28 milioni di abitanti, adesso ne ha circa 59 milioni, 60 milioni, non so. Per cui un crollo verticale della demografia. Ci sono intere regioni in Italia, come ad esempio la Liguria, in pieno inverno demografico. Inverno demografico significa che anche qualora tutte le donne in età fertile avessero dei figli a stretto giro, non si riuscirebbe a invertire la curva del calo demografico, che continuerebbe di suo, per cui non si riuscirebbe a invertire il trend. Sono regioni che si stanno poco alla volta, a forza di perdere abitanti, perché poi i morti non vengono sostituiti dai nati e rimpiazzati, ma e città in Italia in cui per 15-20 giorni interi non nascono bambini, e città grandi. Per cui questo è un dato che va immediatamente letto nell'ambito di questa strategia di rientro dolce, di cui io uso il termine che utilizzano loro stessi, no? Però è depopolamento il termine più adatto. Questo è stato anche veicolato, promosso da tutta una serie di incentivi mediatici e culturali rivolto alle nuove generazioni a sostituire le relazioni reali, da cui poi scaturiscono quegli affetti vanno a generare come loro compimento le nuove nascite, ecco, sostituire questi affetti reali con interazioni il più possibile virtuali. Secondo me questo è un dato di fatto centrale. Se non ci si incontra più, è ovvio che c'è meno possibilità, anzi non c'è più possibilità di anche congiungersi fisicamente, ma soprattutto si sta via via instillando nella popolazione, soprattutto nelle nuove generazioni, l'idea che sia più appagante dal punto di vista della propria soddisfazione personale, dell'autostima, il fatto di coltivare interessi che stiano tutti racchiusi nella sfera virtuale piuttosto che nella sfera reale. Per cui si rende più appagante l'idea della vita sui social rispetto alla relazione, che può essere anche una sorta di deresponsabilizzazione totale, perché sui social, piuttosto che la vita in coppia, oppure una vita fatta di relazioni, di interazioni reali, dove chiaramente anche solo per il fatto che ci si incontra fisicamente c'è più responsabilità e anche uno scambio che comporta un maggiore impegno. Infatti si vede che poi nella realtà, nella vita reale, le persone ormai sono molto diverse da come si comportano sui social, molto più distratte, disattente, suscettibili, nervose, tendenti a essere scostanti e chiusi continuamente nella propria nicchia virtuale, anche quando hanno occasione, bene o male, di incontrarsi. Anche per questo motivo, ovvero per cercare di eliminare il più possibile la virtualizzazione come unica prospettiva della nostra esistenza, è importante promuovere in ogni caso incontri concreti, reali. E io a questo punto mi permetto di segnalare, di ricordare che anche 100 giorni da Leoni si sta muovendo in questa direzione. Il 12 di maggio, domenica, ci sarà questo incontro dal vivo, non virtuale, e questo è un merito, a Campo Gagliano, in provincia di Modena, dove ci sarà l'occasione anche per tante persone di potersi finalmente vedere dal vivo, incontrare, ascoltare, ascoltarsi anche, no? Parlarsi, e questi sono sicuramente dei momenti in cui questa direzione che il mainstream vorrebbe essere l'unica possibile per tutti, cioè una strada univoca che porta all'isolamento con i nostri dispositivi di comunicazione telematica, ecco, viene interrotta. Tuttavia, la situazione è veramente pesante dal punto di vista relazionale, più che così, non solo l'aspetto demografico, l'aspetto relazionale, addirittura prima ancora di arrivare al momento riproduttivo, ecco, e mancano proprio le condizioni per strutturare relazioni, oppure queste condizioni sono state fortemente limitate, penalizzate, soprattutto nelle nuove generazioni. Le nuove generazioni sono, secondo me, ancora più in difficoltà perché sono già nate digitali e noi no. Noi lo siamo diventati poco per volta. Io ho posseduto il mio primo telefonino a 20 anni più o meno, ma questi a 2-3 anni, a 5 anni, a 6 anni già a scuola vengono introdotti alla realtà virtuale, alla digitalizzazione. Tutto questo non può che segnare una loro trasformazione anche a livello sensoriale, di capacità di interazione, di volontà di interazione, di interesse all'interazione reale, perché gli esseri umani sono largamente imperfetti, mentre un dispositivo di comunicazione telematica ha comunque una forma, una struttura, sempre uguali, e comunque che propongono una meccanicità, ecco, è meccanico, è tecnologico, ma è anche meccanico, no? C'è una meccanizzazione. L'essere umano è organico. Per cui presenta un insieme immenso, se di particolarità, di specificità, di difetti, di cambiamenti. Mentre la telefonia digitale, finché non arriva il modello nuovo, ma anche quando arriva il modello nuovo, è sempre uguale, presenta la stessa meccanicità. Gli esseri umani sono complessi, sono appunto difettosi, sono imperfetti, sono pieni di debolezze. E questo ormai è considerato reciprocamente anche dagli interlocutori che talvolta incontriamo come qualcosa di disprezzabile o di meno apprezzabile rispetto alla meccanicità di un dispositivo telematico che ci permette di fare tutto quello che vogliamo senza essere in qualche modo messi nelle condizioni di doverci confrontare con l'imperfezione, chiamiamola così, la complessità della natura umana.
Ripostiamo un attimo la notizia che ho fatto vedere, che è questa, insomma, è l'apoteosi del mondo in cui stiamo vivendo. Ovviamente è un'esagerazione per come la vedo io, non possiamo prenderla come test per capire le dinamiche di quello che sta accadendo attualmente, però guardate cosa ha fatto questo ragazzo, un uomo ha usato ChatGPT per parlare con 5.239 donne su Tinder. E alla fine ha trovato la sua futura moglie, Franco. Dopo aver passato 2 anni da single, Alexander Zadan, programmatore specializzato in reti neurali, ha deciso di fare un esperimento, utilizzare ChatGPT per trovare la sua anima gemella. Inizialmente cercavo una compagna su Tinder a Mosca e San Pietroburgo, ma dopo alcuni appuntamenti mi sono reso conto che le cose non stavano andando come speravo. Per semplificare il processo di ricerca, Alexander ha creato un programma utilizzando GPT-3, uno dei modelli di intelligenza artificiale alla base di ChatGPT. E questa situazione era stata prevista su una sorta di film documentario che aveva realizzato, mi sembra fosse presente su Netflix, adesso recupero il nome, però già che mostrava come i match che l'algoritmo prepara ovviamente su questi siti digitali in realtà abbiano delle dinamiche ben effettive e fisiche poi, quindi una trasformazione dal digitale al fisico. Cosa ne pensi di quello che ha detto Paolo, la notizia del crollo delle nascite e anche dell'entrata degli algoritmi nella vita amorosa delle persone?
Beh, Paolo ha ben descritto il processo di ingegnerizzazione della società che è in corso, che fa parte, è sempre una pezza del puzzle del tentativo di ristrutturare il mondo secondo la volontà di queste forze. E chiaramente non solo la disconnessione dell'essere vivente dal mondo reale, dal mondo naturale, per confinarlo unicamente nella bolla della tecnosfera, fa parte di questo disegno, perché ovviamente nel momento in cui tu costruisci delle generazioni confinate unicamente nel piano mentale, nel rapporto tecnologico con la realtà, tu costruisci una popolazione che puoi facilmente manipolare senza alcuno sforzo, laddove invece chi vive a stretto contatto con il mondo reale, con le forze naturali, tende a essere molto meno controllabile. Oltre a questo, anche l'erosione della fertilità, sia maschile che femminile, è parte di questo disegno e questa erosione avviene appunto attraverso queste aggressioni sottotraccia, sia sul piano ambientale, magari sul piano alimentare. Allora è evidente poi anche sul piano psicologico, perché se negli USA c'è questo crollo della curva della natalità, è evidente che si sta diffondendo nell'inconscio collettivo una certa sfiducia verso il futuro e verso gli stessi Stati Uniti. Ma del resto, come dargli torto? Le peggiori alienazioni, i peggiori disegni politici, i peggiori progetti economico-finanziari che infestano il pianeta in questo momento sono tutti made in USA. Poi ci saranno certamente.
Franco, è casuale tutto ciò o
No,
stanno studiando ogni soluzione tecnica possibile che vada nella riduzione degli esseri umani?
è proprio così come hai
Secondo te?
detto. No, stanno, sì, non solo la riduzione, ma io vedo in più l'ossessione del controllo, di assumere il controllo. Certo, meno meno pecore nel gregge hai da tenere sotto controllo, è più facile tenere il gregge chiuso nel recinto. Le due cose vanno insieme. Però più che l'eliminazione fisica, io sento sotto traccia questa volontà di dominio, proprio questa volontà, come dicevo prima, imperiale di dominio. Certo, poi ci saranno anche cause più naturali nel crollo delle natalità, come le oscillazioni della curva che sono ricorrenti negli USA come in ogni altro paese, però io azzarderei se dicessi che a nessuno piace mettere al mondo un figlio durante una tirannia, e certamente non possiamo, almeno ufficialmente, definire gli USA una dittatura, almeno non una dittatura conclamata. Ma se, come la notizia che hai riportato, questo dato è in flessione in tutti gli stati del continente americano, poi anche qui da noi in Europa, in tutti i gruppi razziali e dunque in tutta la popolazione americana, che conta diverse centinaia di milioni di individui, allora sicuramente ha a che fare con un sentire collettivo, con qualcosa di più profondo, con qualcosa che in questo momento considera dare la vita un sentiero che è meglio evitare. Poi certamente, appunto, l'altro fronte, che è quello della costrizione delle nuove generazioni in una visione fortemente, strettamente limitata, che è il mondo digitale. Pensa, se oggi veramente dovessimo usare ChatGPT anche per trovare moglie, ma questo appunto è il delirio dei filosofi transumani come Harari, cioè che sono veramente ispirati da questi esseri soratici che vogliono la riduzione e l'infantilizzazione delle persone, e tenendole, disconnettendo il loro sé, come dire, disconnettendo il cervello dal cuore. Per cui se tu un essere vivente lo riduci unicamente alle funzioni cerebrali, di fatto tu ottieni una macchina, un surrogato di una macchina, perché un cervello che non ha, che non viene, come dire, che non è connesso al sé profondo, funziona esattamente come un congegno meccanico. Questo è il disegno transumano che hanno in mente, e le modalità con cui lo stanno concretizzando sono tutte queste, compresa appunto la propaganda, compreso il far passare l'idea che tu possa risolvere un problema della tua vita utilizzando l'intelligenza artificiale. Però talvolta veramente basta fare un passo indietro di fronte a queste notizie e ti appaiono in tutta la loro grottesca struttura. Guarda, voglio contrapporre a questa notizia qua una notizia che non so se tu l'hai rilevata, che io la considero molto positiva e che riguarda casa nostra, che è il sindaco di Santa Margherita Ligure ha fatto un'ordinanza per cui ha ordinato di spegnere il 5G. Bellissimo. Allora, in una condizione di permanente turbolenza e notizia ansiogena, questa è una notizia incoraggiante che oltretutto ci fa capire due cose importanti. La prima è la forza che ha il singolo. Lo abbiamo detto tante volte, io almeno lo ripeto sempre ad ogni occasione, ogni situazione in cui ci incontriamo, lo diciamo un po' tutti, il cambiamento parte da ognuno di noi. Non siamo così rilevanti come vogliono farci credere. Le multinazionali possono anche tenere in pugno i governi e costringere i politici a servire i loro disegni, come di fatto stanno facendo, lo vediamo benissimo. Quando commentiamo le gerarchie, le alte gerarchie della politica, noi ci rendiamo perfettamente conto di quanto questi sono servi. Ma ogni singolo cittadino, ovvero ognuno di noi, ha il diritto e il potere di opporsi alle ingiunzioni e agli ordini che contrastano con i suoi principi etici e di sgombrare il suo raggio di vita dall'influenza nefasta di un potere corrotto. Quando poi, come in questo caso, il cittadino è anche il primo cittadino di un piccolo comune, insomma, che alza una barriera contro l'avanzata appunto di questi orchi transumani, ecco che la sua azione di bonifica dei deliri della mente malata intorno a lui diventa un esempio favoloso. Chiudo, è questa, è quanto poco siamo abituati a vedere il coraggio e il buonsenso nelle istituzioni. Siamo talmente poco abituati che ne vediamo talmente poco che anche una sola iniziativa di buonsenso come questa da parte magari di un semplice amministratore della cosa pubblica, come un sindaco di un piccolo comune, ci stupisce come se si trattasse di uno scoop sensazionale, quando invece questa dovrebbe essere la normalità. La domanda dunque è: possibile che i dubbi più che legittimi degli effetti del 5G sulla salute delle persone siano venuti a un sindaco e non siano venuti invece, non so, al ministro della salute o al ministro dell'ambiente, della sicurezza energetica? Possibile appunto che questi dubbi non siano poi arrivati più in alto di così? E comunque questo ti rivela che ognuno di noi ha il dovere di disobbedire e di mettersi di traverso ai progetti di queste...
Bravissimo Franco, che ha ricordato questo caso, che è l'ultima notizia che volevamo trattare, e vediamo appunto come le nostre scelte facciano differenza. A volte, quello che sto un po' notando negli ultimi anni, che stiamo realizzando molte scelte consapevoli che fino a qualche anno fa in realtà avremmo attuato in maniera automatica, ovvero come il sistema ci aveva portato a farla. E questo è il cambiamento più grande, secondo me, che stiamo attuando. Questo sindaco, che ovviamente resta in ambito locale, i giornali nazionali ovviamente non ne parleranno mai, però ha messo in crisi, sono sicuro che è andata così, le multinazionali con questa scelta. Certo. Quindi vediamo al basso, a volte si possono creare delle situazioni che fanno traballare anche i giganti. Il problema principale, Paolo, poi se andiamo in chiusura con un ultimo spunto di riflessione, è che pensiamo di essere sempre inermi davanti a loro. Invece non ci rendiamo conto del potere che abbiamo. Questo, secondo me, è un passaggio mentale che è molto difficile. I giovani sono completamente, sai, plagiati da questo sistema, ma ce ne sono tanti, secondo me, tra di loro, che intuiscono prima di noi certe dinamiche, solo sono stati come disattivati e dobbiamo trovare un modo per accendere. Paolo?
E grazie. Energie ne abbiamo tantissime e anche potenzialità. Io questo non l'ho mai negato, bisogna solo utilizzarle nel modo più opportuno, cioè al posto di utilizzarle per scazzarci, scusate il termine, in grottesche guerre fratricide, anche nel mondo del cosiddetto dissenso, si potrebbero utilizzare queste energie per procedere uniti verso un orizzonte di emancipazione e dunque anche di liberazione da quelle che sono tutte le schiavitù imposte dalle multinazionali, anche le schiavitù ambientali, alimentari, di stile di vita. Assolutamente. Le energie ci sono, le potenzialità anche, importante utilizzarle per lo scopo adeguato, e lo scopo adeguato è di fronte a noi, non dobbiamo neanche essere troppo ingegnosi nel ravvisarlo. E faccio un'ultima considerazione sul depopolamento. Sono tecniche queste, utilizziamo questo termine, già sperimentate. Tra il 1991 e il 1999, cioè negli anni più bui della transizione al capitalismo liberale in Russia, il paese perse 5 milioni di abitanti, tra non nati e morti prematuramente. Perse 5 milioni di abitanti, passò da 148 milioni a 143 milioni di abitanti, sull'onda delle privatizzazioni e delle liberalizzazioni economiche, che sono il mantra e la stella polare, diciamo così, delle classi dominanti occidentali. Per cui c'è anche sicuramente un nesso causale tra questa liberalizzazione dell'economia, tra questa privatizzazione, tra questa introduzione di elementi di saccheggio, brutalità e spogliazione delle economie naturali e il calo demografico, perché l'una provoca insicurezza, incertezza sociale, e l'incertezza sociale, se poi è sommata a tutti i processi di digitalizzazione che abbiamo testé menzionato, e non può che andare incontro a episodi anche di perdita di interesse per le relazioni concrete.
Paolo, grazie mille anche a Franco, non vedo l'ora di abbracciarvi domenica 12 maggio, ricordiamo anche la festa della mamma, quindi invitiamo tutte le mamme a passare lì questo grandissimo giorno di festa, anche se lo ripeto sempre, mi fa un po' sorridere quando si istituisce una giornata, perché queste giornate andrebbero fatte ogni giorno, comunque ci sarà un grande spazio dedicato, ovviamente, al fatto di essere mamma nel 2024. Ragazzi, grazie ancora, ci vediamo domani mattina per la segna stampa. Forza Leonesse, forza Leoni.
We'll be right back.